When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
È il politicamente corretto, è la cancel culture, è la cultura woke, è il linguaggio inclusivo. Questo è il nome di alcune delle battaglie contemporanee che impegnano le parole e le menti di molti individui occidentali, soprattutto nel mondo anglosassone, ma anche qui da noi sempre di più. E che siano lotte giuste o sbagliate, tutte sono accomunate da un'idea che io vedo fortissima, che la realtà, brutta e cattiva, vada modificata chiudendola fuori dalla porta, ma facendo così dalla porta chiudiamo fuori noi stessi. Siamo insomma una civiltà in fuga dalla realtà e molto peggio, siamo una civiltà in fuga da se stessa. E ne discutiamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Da lungo tempo rifletto sulle cause e sulle conseguenze dell'ondata woke, questa cultura che arriva dagli Stati Uniti d'America in particolare e che investe soprattutto le università, il campo culturale, in particolar modo le humanities, fra cui anche la filosofia, evidentemente. Dalla censura preventiva di intellettuali controversi alla cancellazione di parole e personaggi che urtano la nostra sensibilità, che di volta in volta cambia e noi cambiamo insieme ad essa, dalla tirannia della vittima immaginaria che ha ragione, poiché dichiara per prima di essersi offesa per qualsivoglia espressione nel mondo, agli asterischi posti su parole che ci turbano per il semplice fatto di ricordarci cose che non ci piacciono. E da dove giunge questo fenomeno e dove ci porta? Secondo me la risposta è a niente di buono, e cercheremo quindi di scandagliare un po' filosoficamente le fondamenta di questo fenomeno sempre più presente. Ma prima di fare questo, lasciate che ringrazi lo sponsor di questa puntata, che ormai è sponsor storico di Daily Cogito, e sto parlando ovviamente di NordVPN. Che cos'è una VPN? Beh, oggigiorno, per tutto il tempo che trascorriamo sul web, ma soprattutto per la sensibilità delle cose che facciamo sul web, usare home banking, dati sensibili, gestire un'attività economica, fare acquisti e vendite attraverso il web, usando spesso anche connessioni non protette come hotspot e via dicendo, avere una VPN è una cosa fondamentale, perché la VPN ha due funzioni essenziali. In primo luogo va a crittografare, quindi proteggere i dati in entrata e in uscita, impedendo ai malintenzionati di accaparrarsi i tuoi dati. In secondo luogo ti permette anche di geolocalizzare in modo personalizzato il tuo indirizzo IP, il che ti permette di avere veramente un internet senza confini, perché tu navighi da Berlino, però puoi geolocalizzare la tua connessione come se fossi a Istanbul o a Roma, ma in modo così da entrare in contatto con contenuti che magari non sono disponibili nel tuo paese. C'è il video, c'è il contenuto, l'articolo che è disponibile soltanto in Bulgaria, ma tu sei a Milano, non devi prendere il treno fino alla Bulgaria per accedere a quel contenuto. Puoi usare NordVPN e con il codice sconto che trovi in descrizione o in chat se sei in live scrivendo comando NordVPN, potrai avere accesso allo sconto del 73% sul piano dei 2 anni, più un mese gratuito, più un altro mese gratuito, più 30 mesi, anzi 30 giorni soddisfatti o rimborsati, 2,80 € al mese per avere un servizio assolutamente essenziale. Quindi fate questa scelta, provate NordVPN, io sono utente da quasi 3 anni, sono molto molto contento, fatelo anche voi, non ve ne pentirete, grazie a NordVPN. Inoltre, prima di passare alla puntata, vorrei anche annunciare che finalmente sono state riprogrammate le date dei miei spettacoli, che sono saltate fra gennaio e febbraio, e allora vi do subito le nuove date. Il 12 aprile sarò a Bologna al Club Locomotive per Quanti Giga Pesa Dio. Il 25 aprile tornerò all'Arci Bellezza Teatro di Milano per il mio nuovo monologo Le Vite di Spinoza, che esordisce in quella data. Non vedo l'ora di esserci, sarà una bellissima serata. Poi il 26 aprile sarò a Torino, quindi data spostata dal 3 febbraio al 26 aprile, all'Hiroshima Mon Amour, e sarà anche lì una bellissima occasione. Farò anche lì il monologo Quanti Giga Pesa Dio su Philip Dick. E se avete già acquistato i biglietti per le date del 14 gennaio a Bologna e 3 febbraio a Torino, i biglietti valgono per le nuove date. Inoltre a maggio abbiamo già pianificato date per Firenze e Napoli, presto le comunico, e tante altre città. Quindi insomma non vedo l'ora di raggiungervi dappertutto in Italia. Date un'occhiata al mio sito ricdufer.com alla sezione eventi per essere sempre aggiornati sugli eventi dal vivo. Ma adesso torniamo a noi. Qualche giorno fa ho letto un'intervista sul sito Fondazione Hume al professor Marco Del Giudice, docente di psicologia evoluzionistica e metodi quantitativi, che lavora negli Stati Uniti da 8 anni e più. L'intervista è molto interessante, la metto in descrizione e a fine live anche in chat, e parla della situazione statunitense col politicamente corretto, e devo dire che ne esce un quadro delirante. Dal momento che i fenomeni statunitensi giungono da noi sempre con 2-3 anni di ritardo, guardate un po' tutto, soprattutto le cose brutte, mai che arrivi la pallacanestro statunitense qui in Italia, no, arrivano appunto ste cose assurde, mi pare privilegiato lo sguardo che possiamo gettare sul nostro futuro, sapendo che fra qualche anno, come se già non stesse accadendo, arriveranno le stesse cose. E magari, essendo preparati, evitare che le stesse follie si ripetano. E guardiamo anche la Francia, dove sono un attimo più in là, queste cose stanno già avvenendo in maniera preoccupante. Nell'intervista leggiamo alcune cose che sono significative. Per esempio, a un certo punto Del Giudice dice: è anche importante notare che i termini pensieri corretti cambiano velocemente e in modo imprevedibile. Quello che oggi è un discorso avanzato e progressista può diventare problematico e bigotto nel giro di pochi anni o addirittura pochi mesi, come è successo alle femministe radicali, che oggi vengono bollate come reazionarie dagli attivisti transgender perché considerano il sesso come un fatto biologico inalterabile. È il caso di J.K. Rowling, per esempio, che è passata da beniamina del femminismo a arpia, impazzita, rifiutata e ostracizzata, per le stesse sue posizioni peraltro. E continua Del Giudice: questo induce un senso di ansia strisciante e porta le persone a evitare certi argomenti o autocensurarsi in via preventiva. Fa sì che dibattiti cruciali restino impantanati in questioni semantiche senza uscita e offre pretesti di ogni tipo per cancellare retroattivamente gli avversari e distruggerne la reputazione. C'è di più. Il politicamente corretto inietta nella cultura l'idea che le parole siano letteralmente forme di violenza e oppressione, e quindi che le idee pericolose giustifichino il ricorso alla censura e alla violenza. Le persone spesso intuiscono tutto questo e reagiscono alle manifestazioni del politicamente corretto in modi che sembrano sproporzionati o allarmisti se ci si ferma al livello della superficie linguistica. Ma la posta in gioco è molto più alta e molto più seria. Infatti qua sicuramente c'è già chi sotto il video starà dicendo: ma il politicamente corretto non esiste, la cancel culture non esiste, ed è tutto ingigantito. Ma vi prego di seguirmi fino in fondo nel ragionamento. La cosa più importante, continua Del Giudice, è riuscire a vedere il politicamente corretto non come un fenomeno a sé stante relativo all'uso del linguaggio, ma come la parte più visibile di una creatura ideologica molto più complessa e articolata. La chiamo wokeness perché è il termine colloquiale più comune nel mondo anglosassone, ma anche perché coglie bene lo spirito semi-religioso che la anima. Essere woke vuol dire letteralmente essere svegliati, aver aperto gli occhi sui sistemi di potere e oppressione che controllano la vita delle persone. È vero, se andate a leggere gli Atti degli Apostoli, le lettere di San Paolo, vi accorgerete che in qualsiasi setta l'idea iniziale è quella di essere svegli, e quindi essersi risvegliati in mezzo a un mondo di persone addormentate. Caverna di Platone, sindrome dell'eletto, Matrix e via dicendo. E continuiamo perché è molto interessante questo articolo, poi è molto lungo, quindi leggetevelo. Continua Del Giudice: per cominciare, chi non si allinea paga il prezzo dell'ostracismo di colleghi e studenti. e sa di mettere a rischio la propria reputazione, con ricadute sulle possibilità di ricevere finanziamenti, promozioni, offerte lavorative, riconoscimenti, incarichi prestigiosi. Peraltro, il termine ostracismo, che è un termine bellissimo, una di quelle parole di cui sono innamorato, che deriva da ostracos, era una forma di esilio, di rifiuto dell'antica Grecia, in cui veniva esiliato sulla base del nome scritto di qualcuno su dei cocci di terracotta, se non sbaglio era terracotta. Ecco, ostracismo sembra una roba d'altri tempi. È tornato l'ostracismo in modo molto forte. I professori dissidenti vengono bollati come sessisti, razzisti, transfobici e via dicendo, e rischiano di diventare bersagli di boicottaggio, denunce agli uffici per la diversità. Nel regime degli speech code può bastare una denuncia anonima da parte di uno studente o un collega per far partire lunghi processi interni, sospensioni dall'insegnamento e altri tipi di sanzioni amministrative. Vi ribadisco, può bastare una denuncia anonima, e i casi a riguardo sono tantissimi. E chi non ha la tenure, cioè il posto a tempo indeterminato, oppure lavora in un'università privata, rischia seriamente di perdere il lavoro e la carriera. Sia NAS che FIRE mantengono dei database di professori cancellati o finiti nei guai per aver espresso opinioni scomode o anche solo per aver infastidito qualche attivista con trasgressioni reali o immaginarie. Naturalmente questo clima incoraggia l'autocensura, specialmente da parte dei più moderati e di chi ha molto da perdere in termini professionali. Il silenzio dei moderati lascia il campo libero agli attivisti e così il circolo vizioso continua. E tutto questo è legato quindi a quel comportamento che nell'intervista viene ben sviscerato, di chi non riesce più ad avere un dialogo con gli altri perché non puoi mai sapere se quello che dirai sarà usato contro di te. Frase che nei polizieschi, nei thriller, viene usata dalla polizia, adesso viene utilizzata invece dagli attivisti, ma non viene neanche utilizzata, viene in realtà, come dire, premessa silenziosamente. All'interno della ricerca che mi sono fatto in questi giorni, ho scoperto, per esempio, cose assurde. Per esempio, dopo la vittoria di Donald Trump nel 2016, si sono istituiti all'interno delle università, dei campus scolastici, gruppi di sostegno psicologico e di autoaiuto per professori e studenti per affrontare il trauma dato dall'elezione di Trump, che sicuramente è stata una cosa sorprendente, da cui siamo caduti tutti dal pero, che non ci è piaciuta. Beh, insomma, sostegno psicologico. Sensibilini, qua mi sembra. Da anni le parole sensibili vengono censurate, e qui qualcuno dirà, vabbè, ma si parla della N-word, e allora, visto che viene utilizzata sempre in modo grottesco e offensivo, ci sta. No, non sto parlando di parole come la N-word o cose che si riferiscono direttamente a offese nei confronti delle persone. Sto parlando, per esempio, della parola rape, che in inglese significa stupro, e che all'interno dei campus, di questi contesti woke, viene utilizzata con l'asterisco R*PE. E la cosa bella, divertente, grottesca è che si sta facendo la stessa cosa qui in Italia, perché da buoni pappagalli culturali mettiamo l'asterisco su parole come stupro, che diventa *st*PRO, perché semplicemente vedere la parola stupro mi traumatizza e quindi ci vuole l'asterisco. E secondo me siamo entrati in un livello di delirio che ormai tocca vette inimmaginabili fino a qualche settimana fa, mica mesi, mica anni. Tutto questo, e potrei andare avanti con altri mille esempi, è un argomento che già su Daily Cogito abbiamo toccato a più riprese, però tutto questo, dal mio punto di vista, ha a che vedere con una regressione nel modo con cui percepiamo noi stessi, in quanto singoli e in quanto comunità. Infatti, è evidente che questa ondata di wokeness rappresenta il fatto di non riuscire ad affrontare le situazioni che di volta in volta emergono dentro la nostra società. Non sappiamo più fare i conti con le radici di quello che siamo e che ci capita perché siamo quello che siamo. Un esempio.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Lo so che a noi piace dire, non so, cose come che Adolf Hitler è stato un pazzo emerso così dal nulla, quando in realtà se vai a studiarti qualsiasi documento storico ti accorgi che Hitler è stato il sintomo di una società che preparava da decenni l'evento del nazionalsocialismo e che Hitler... cosa fastidiosa da dire, ma era un essere umano esattamente come noi e che quindi un po' di consapevolezza da parte nostra significherebbe guardare gli aspetti che dentro di noi rischiano di far emergere un nuovo Hitler, quindi trattare la propria storia e tradizione e cultura con serietà, guardando in faccia i demoni che ne fanno parte. La stessa cosa possiamo dire su Trump. Non sto facendo la reductio ad Hitlerium a Trump, perché non credo che Trump sia Hitler in nessun modo, però Trump che cos'è stato? Trump è, non è stato, è, visto che poi insomma nel 2024 ce lo ritroviamo di nuovo lì, Trump è un fenomeno che ha a che fare con il funzionamento della politica statunitense. Non è un evento mistico, magico, da dimenticare, perché in fin dei conti è avvenuto una volta ed è stato soltanto un modo per deragliare, ma ora siamo di nuovo in corsa. No, in realtà è un processo storico che si preparava da decenni, anche lì, e che ci è sfuggito semplicemente perché malati di ottimismo e di progressismo abbiamo dimenticato che gli aspetti culturali che permettevano l'avanzata di un personaggio come Donald Trump erano lì davanti agli occhi di tutti. E noi abbiamo fatto finta di non vedere, perché è un po' questo, insomma, facciamo finta di non vedere. Siamo delle cinture nere di far finta di non vedere dentro noi stessi. E quindi, in realtà, l'incapacità di affrontare quello che si è porta poi a fenomeni quali quello di Donald Trump, fenomeni che non vorremmo mai che capitassero. Ecco. Berlusconi presidente della Repubblica. Mamma mia, mi viene la pelle d'oca solo a dirlo. Però se capita, non è che capita perché oh, il mondo è brutto e cattivo e Satana ha ripreso in mano le redini di questo universo, ma semplicemente perché la politica che da 30 anni dà voce a questo individuo è costruita in modo da rendere possibile una cosa del genere. E questo, ci piaccia o meno, può essere trattato in due modi: o considerare i buoni e i cattivi e dire che i cattivi hanno vinto, e questo è un modo immaturo e poco condivisibile, oppure dire, ok, facciamo un po' di seria analisi di ciò che fa parte di noi e che ci ha portato a questo evento come civiltà. Al posto di fare questo, l'unica risposta è cancellare tutto quello che ci ricorda quello che non ci piace, cancellare Trump e tutto quello che ci sembra riportare la memoria a Trump, e via dicendo. Come quando una persona vive esperienze orribili, traumatiche a causa della figura paterna, e allora si convince che tutti gli uomini sono delle merde, if you know what I mean. E non è un modo maturo per affrontare. Qualunque psicologo dotato di un po' di cervello ti dirà che no, non è esattamente il modo per risolvere i tuoi problemi. E credo che sia fondamentale rendersi conto di questo. Dall'altra parte, noi vogliamo costruire un linguaggio, e lo dice benissimo Del Giudice, che rifletta il mondo di fantasia che desideriamo. Un mondo nel quale i conflitti, i demoni interiori, i limiti naturali, gli eventi nefasti, la violenza, la storia oggettivamente esistente alle nostre spalle, la tradizione, tutte le nostre esperienze, tutto questo non esiste. Ed ecco che inventiamo un linguaggio inclusivo che non esclude nessuno, dimenticando che il linguaggio, essendo un apparato simbolico, esclude per sua natura. Se volete qualche indizio a riguardo, riguardatevi il mio video sullo Shva di qualche mese fa, perché secondo me vale la pena di guardarlo, e non triggeratevi troppo. La lingua non è quello che ci piace che la lingua sia. E a quel punto, allora, mettiamo in campo soluzioni che sono sempre più assurde. Usiamo asterischi per cancellare la parola stupro. Ma non neanche cancellarla. St, asterisco, pro. Semplicemente perché non è neanche il significato quello verso cui andiamo, è la visione della parola che ci fa stare male. Quindi un asterisco mi mette il cuore in pace, illudendoci così di cancellare la realtà dello stupro. Lontano dagli occhi, lontano dalle parole, lontano dal cuore, come si suol dire in questi casi. E invece no, non è esattamente il modo con cui affrontare l'endemica violenza che persiste nella nostra società. Violenza in ogni senso, in ogni ambito, e non sarà cambiando una parola o cancellando una parola che tu cancellerai l'evento che non ci piace. Vogliamo riscrivere la nostra storia accanto a tutto questo. È un revisionismo di nuova generazione al fine di non dover affrontare la dura realtà. E sapete qual è la dura realtà della nostra storia? Così come della storia di chiunque? Che la storia di una civiltà è storia di luci e di ombre, di conquiste e di vergogne, di schifo e di meraviglie. E possiamo tranquillamente non escludere nessuna civiltà da questa ambivalenza. Ma noi, che vogliamo invece vivere in una Narnia angelicata, non possiamo sopportare la compresenza del bene e del male dentro di noi. Ma stiamo scherzando? E a quel punto, quindi, cosa facciamo? Beh, cancelliamo tutto. Perché tutto è ambivalente. È tutto in divenire, tutto cangiante, tutto interpretabile, è tutto imperfetto, perché è la natura di questa realtà l'imperfezione. Lo è Cristoforo Colombo, la cui statua viene deturpata, e lo è Martin Luther King, che viene contestato oggigiorno per posizioni intorno alle donne, ma cavolo, è un tizio che scriveva e leggeva cose e diceva e faceva comizi negli anni 60-70. Certo che il modo con cui intendeva il ruolo della donna nella società è diverso rispetto a quello di oggi, ma non è mica da cancellare perché lui è questa ambivalenza. Stessa cosa per Cristoforo Colombo. Poi riescono a cancellare anche gente come Cervantes. Io mi chiedo, Cervantes cosa abbia fatto? Povero Cristo, ha scritto un bellissimo libro e basta, al massimo non ve lo leggete, restate un po' più ignoranti. Lo è Jordan Peterson e lo è Kamala Harris. Siamo tutti ambivalenti, siamo tutti cangevoli, cangianti, cangevoli però non è male come parola, cangianti volevo dire. E il rifiuto di quell'ambivalenza che sta dentro ogni individuo e quindi dentro ogni società è ciò che porta poi al paradosso totale di volere la testa degli attuali paladini delle lotte woke per quello che hanno scritto in passato. Abbiamo visto mille volte influencer, personaggi, politici doversi dissociare da quello che hanno scritto, detto o fatto 10 anni fa, 8 anni fa, ma fossero anche soltanto 9 mesi fa. Ultimo caso qui in Italia, tanto per dire che questo atteggiamento non è mica tanto distante da noi, ultimo caso che ho visto in questi giorni è la modella Giorgia Soleri, a cui va la mia solidarietà, nonostante in passato abbia avuto parole poco gentili nei miei confronti, ma chi se ne frega, va bene così, siamo conflitti ambivalenti, che è finita in una shitstorm per cose dette o scritte, per esempio su ask.fm, quindi la gente salva le cose scritte su Ask 10 anni fa, che è una cosa veramente delirante, cose dette o scritte su social di vario genere 7-8 anni fa, quando penso lei avesse 15-16 anni, e a lei sui social tocca dire la cosa più naturale del mondo. Raga, sono cambiata. Prendono frasi in cui utilizza scherzosamente la N-word, frasi in cui diceva cose sessiste, faceva battute da adolescente o post-adolescente, e sulla base di quello oggi si chiede la sua testa, perché è inaccettabile che una persona che è dalla parte del bene abbia dimostrato di essere dalla parte del male. E qualsiasi cambiamento in realtà non viene accettato, perché il cambiamento è imperfezione e l'imperfezione non fa parte della Narnia angelicata, porco il cazzo. Questo, signore e signori, è inaccettabile che nel mondo di fantasia che ci stiamo costruendo culturalmente ci sia ancora spazio per cose che riteniamo adesso inaccettabili e che domani potrebbero diventare accettabili e viceversa. L'essere cambiati, infatti, significa essere ambivalenti, significa imperfezione, e non c'è spazio per tutto questo nel nostro nuovo Eden. E io credo che rifiutare la propria ambivalenza, la coesistenza di cose bellissime, cose terribili, la coesistenza di pensieri inaccettabili, che riconosciamo in quanto inaccettabili, ma ci sono, e il tentativo di tendere verso il bene, ma quindi la cancellazione di quella parte inaccettabile, tutto questo sia patologia. È una patologia, perché significa la negazione della propria identità, quella reale, non quella immaginata, quella inventata. E il diniego di sé passa inevitabilmente per il rifiuto della propria storia E il rifiuto della propria storia, del proprio passato, che ci piaccia o meno, è altrettanto patologico a livello politico e a livello sociale, perché ci porta a un revisionismo che, al contrario delle ideologie del passato, stavolta non vuole sostituire una storia con un'altra. Vuole semplicemente dire che la storia non ha valore. Che la storia è una cosa che non dovrebbe impattare sul nostro presente. E questo, secondo me, è la cosa veramente, veramente grave. E quindi hai fenomeni come la cancel culture, in cui tu cancelli, ma senza l'idea di qualcosa con cui sostituire. Oppure hai questo retorico, e ormai sinceramente vomitevole, anticolonialismo, che deve sempre raccontare la storia dell'Occidente come quella dei cattivi, pazzi, scellerati, scriteriati che hanno distrutto il mondo, e invece tutti quegli sconfitti della storia come gli innocenti dell'Eden, quando in realtà basta leggere qualsiasi libro di storia per capire che non è così. Ho visto un film negli ultimi giorni che abominevole dal punto di vista che è The Eternals, e io devo dire che, vedendo questa retorica oscena, non ho altre parole, questa retorica che vuole semplicemente automortificare colui che racconta quella storia, perché Eternals è un film scritto da occidentali che mortificano la storia di cui sono parte integrante, storia che porta anche a The Eternals, quindi c'è questo paradosso incredibile fuori di testa, è come Spider-Man che guarda se stesso e si accusa col dito puntato, è una roba veramente schizofrenica. Porta avanti questa retorica anticolonialista dimenticandosi che l'Occidente, così come i Maya, gli Aztechi, così come i russi, i cinesi, i giapponesi, gli australiani, gli aborigeni, gli africani, gli svedesi, gli islandesi, gli eschimesi e gli esi, persino i canadesi, sono la compresenza di cose terribili e cose meravigliose. E che noi siamo il risultato del conflitto e della conflagrazione di questi aspetti. E la cancel culture vuole invece dire che tutto quello che ci ricorda, anche solo minimamente, la violenza e tutto quello che non accettiamo, deve essere cancellato, sterminato da un punto di vista culturale. Secondo me questo, signore e signori, ve lo dico, è patologico. E quello che emerge da questo atteggiamento è quindi l'incapacità di affrontare con maturità le proprie ambivalenze, la coesistenza di demoni e di virtù, la necessità di mostrarsi e considerarsi innocenti vittime di una realtà corrotta per paura di venire collocati fra i cattivi. Questo è quello che facciamo, è quello che dice del giudice. Si sta zitti o si finge per paura delle conseguenze, perché adesso essere considerati fra i cattivi significa pagare conseguenze devastanti, anche se cattivi lo siamo tutti. Non esiste, dal mio punto di vista, peggior decadenza per una civiltà di quella che decide di ritirarsi dalla realtà. Quella che decide scientemente, politicamente, programmaticamente di dimenticarsi che la realtà è lì, pulsa, esiste, influisce, accade, anche quando ci raccontiamo che la realtà non esiste oppure è tutt'altro. Possiamo scriverci tutte le Narnie del mondo, anzi le Narnie del mondo, ma comunque la realtà arriverà a chiederci il conto. Le conseguenze di questo atteggiamento, la conseguenza di questo atteggiamento, è quella di diventare drammaticamente irrilevanti. Questa riflessione è nata anche dalla chiacchierata con Michele Boldrin inerente alla guerra. A un certo punto l'abbiamo detto: l'Europa, l'Occidente, sta condannandosi all'irrilevanza. E lì è partito il filo di pensieri. Mi sono detto, cos'è che sta alla radice di questa irrilevanza? Beh, dal mio punto di vista è proprio il nascondersi dalla realtà, il voler cancellare, chiudere fuori dalla porta la realtà che rientra dalla finestra e ce lo mette nel culo. Scusatemi il francesismo. E mentre ci nascondiamo dal mondo con lo schwa, con gli asterischi, con la cancellazione, con il linguaggio inclusivo, con la censura, perché siamo tutti belli e buoni, la realtà procede a fianco e noi ne diventiamo gli scarti invece che esserne interpreti. E questa è l'irrilevanza.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponte a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
So che questo video sarà l'ennesima vox clamantis in deserto, perché nessuno, purtroppo, oggigiorno, nel nostro irrilevante e benestante Occidente, tantomeno i politici, vuole tornare a essere rilevante. Siamo nascosti dietro una patina di burocrazia e politicamente corretto che insieme creano questa letteralmente matrix, questa distanza fra ciò che virtualmente raccontiamo di noi stessi a noi stessi e quello che c'è lì fuori, il mondo che va avanti con dei problemi, con degli avvenimenti che poi noi cerchiamo di chiudere fuori dalla porta. Vedete, la rilevanza nel mondo, e questo vale tanto per un individuo quanto per una comunità, una civiltà, la rilevanza sta nell'autoriconoscimento di ciò che siamo in quanto civiltà storicamente determinata. Per quanto sia fastidioso, per quanto nel nostro passato ci siano cose brutte, di nuovo, personalmente e culturalmente, quindi collettivamente, quando guardiamo dietro di noi, vediamo un sacco di cose che non ci piacciono, che rifiutiamo. Ma non basta cancellarle. Bisogna essere all'altezza di quello che poi vogliamo essere. E la cancellazione, il politicamente corretto, gli asterischi, sono soltanto il modo per smettere di guardare. È questo un modo immaturo di affrontare i problemi che stanno dentro di noi, le nostre ambivalenze, è un modo per rendersi appunto irrilevanti. La rilevanza si conquista affrontando il trauma dell'autoriconoscimento di sé, nella scoperta della propria identità, scoperta, non nella cancellazione di ciò che non vogliamo nel nostro passato, tutto ciò che contraddice l'angelicata idea che vogliamo far passare di noi stessi. Non è quello, quella è irrilevanza. La rilevanza sta nell'atto di conoscere se stessi, non nella fantasia di inventare se stessi sulla base di quello che pensiamo gli altri vogliano da noi, sulla base delle convenienze attuali, sulla base di quello che l'opinione pubblica dice che è tollerabile, sulla base delle chiacchiere del si pensa, del si dice, del si fa, che ci porta a ritirarci, ad essere irrilevanti. I fantasmi sono inventati e noi ormai rischiamo di essere fantasmi. Siamo una civiltà in fuga da se stessa e se riusciremo a riavvolgere il nastro e tornare ad affrontare quello che siamo, in effetti forse torneremo a contare qualcosa, non tanto per il mondo, ma per noi stessi, per riuscire a guardarci allo specchio e riconoscere la complessità che sta dentro di noi. Altrimenti diventeremo scarti della storia e staremo qua con le nostre chiacchiere politicamente corrette e assolutamente non disturbanti per nessuno, e le conseguenze del mondo, quelle positive, le vivranno gli altri, quelle negative comunque ci pioveranno addosso, e non è esattamente il mondo in cui voglio trovarmi fra qualche anno e neanche domani. Sperando di aver fatto una puntata utile per mettere in ordine qualche idea, vi consiglio di leggere l'articolo, l'intervista al professor Del Giudice, che è molto interessante, e ovviamente a dare un'occhiata ai link che trovate in descrizione e a scrivere il vostro commento, fatemi sapere cosa ne pensate, e direi che con questo è tutto. Quindi vi ringrazio per essere stati qua con noi, adesso siete in live, non uscite perché leggiamo qualche domanda e chiacchieriamo ancora per una mezz'oretta. Per tutti gli altri, insomma, condividete, fate conoscere Daily Cogito, cerchiamo di combattere la zombificazione da dentro, cioè dentro di noi, lo zombie dentro di noi, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.